Mosè della Bibbia raccontano storie straordinarie, soprattutto storie di incontri, addirittura di innamoramenti. È un pozzo, ad esempio, che Giacobbe, uno dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, vedrà per la prima volta Rachele, di cui si innamora perdutamente, solo che dovrà aspettare molti anni prima di sposarla, perché poi il padre gli darà prima da sposare la sorella Lia. E Giacobbe, quando avrà finalmente un figlio da Rachele, quella donna che aveva incontrato al pozzo, lo chiamerà Giuseppe. Questo Giuseppe, dei fratelli che lo guardavano con astio perché erano gelosi di lui, lo butteranno in un pozzo vuoto, in una cisterna addirittura. Poi lo prenderanno di nuovo e lo venderanno per 20 sicli ai madianiti. Così Giuseppe arriverà in Egitto. Mosè, dopo tutto tempo, quando dovrà fuggire dal faraone che lo sta cercando per farlo fuori, arriverà a un pozzo e lì incontrerà Zippora o Sefora, il doppio nome di quella che sarà poi sua moglie, la moglie di Mosè. Ed è proprio al pozzo oggi, a uno dei pozzi di Giacobbe, nel territorio di Sicar, che Gesù incontra la donna di Samaria. Quindi il pozzo, potremmo dire, è il crocevia di tante storie, della vita innanzitutto. Perché? Perché il pozzo lo si scava per che cosa? Per poter bere. Loro non avevano un rubinetto che apri e fai scendere acqua, anche a più non posso, magari buttandola, sprecandola, questa diventa sempre più l'oro blu. Ma bisognava andare ad attingere. Allora la madre terra ci dà delle cascate, delle sorgenti, ma dove non c'è acqua, l'uomo cosa fa? Scava, fa quindi un buco nella terra, il pozzo è un buco nella terra, fino ad arrivare a che cosa? All'acqua, cioè a una vena d'acqua. Nel nostro corpo ci sono le vene che trasmettono la vita, nella terra ci sono le vene d'acqua. E quando uno arriva lì, finalmente trova acqua. Poi cosa fa? Costruisce intorno a questo buco nella terra, costruisce una montagna, dice. No, costruisce, no, una montagna, è fin troppo. Costruisce un muretto di pietra, di mattoni, per evitare che quel buco da sorgente di vita diventi morte. Perché se uno passa nel terreno e non vede il buco e casca nel pozzo, è chiaro che può anche sfracellarsi. Pensate al pozzo di Sicar, quello di cui parla il Vangelo, che ancora oggi si può visitare. In Samaria c'è questo pozzo, ci hanno costruito una chiesa, oggi è guidata da alcuni ortodossi, e ancora si può attingere acqua a questo pozzo, che è profondo 30 metri. Ecco perché allora bisogna costruirci intorno un muretto, per indicare che lì c'è la sorgente, c'è il pozzo, ma anche per evitare di cascarci dentro, perché la vita non si trasformi in morte. Ma cosa può anche succedere nei pozzi? Che anziché andare ad attingere acqua, si comincia a buttare rifiuti. Io ricordo da piccolo, nel mio paese, c'era un luogo in un grande cortile che si chiamava il pozzo. Perché? Ma stranamente noi bambini andavamo là e non trovavamo acqua, ma trovavamo rifiuti. Perché la gente ha cominciato a buttarci dentro rifiuti, quando l'acqua è arrivata corrente nelle case, era diventata una discarica. Il pozzo da sorgente di vita era diventato discarica. Un po' dovremmo dire come il cuore della donna di Samaria, quella che arriva proprio a mezzogiorno, un orario improbabile per andare a prendere l'acqua, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, se andava al pozzo al mattino o alla sera. Perché? Perché nel momento in cui fa meno caldo non si va a mezzogiorno a prendere l'acqua al pozzo. Lei arriva lì forse per sfuggire anche agli sguardi, per non incontrare altre persone che la additavano, che la giudicavano. E proprio in quel momento arriva anche Gesù. Quindi al pozzo noi abbiamo questo incontro. Tra l'altro è molto bello sapere che Sicar, questo nome, significa qualcosa di pieno, qualcosa di intasato, qualcosa di ostruito. Allora, però è interessante questa cosa, perché ci dice: c'è il rischio che il pozzo, il cuore, la vita, anziché essere libero per poter darci vita, acqua, per poterci star piedi, vivere, viene ostruito, viene occupato, viene ingolfato, viene riempito. Questo è così il modo di guardare la vita, pensando che la vita è bella, è realizzata quando la riempiamo di tante cose. È vero il contrario. La vita è tale quando riusciamo a liberarla. Invece noi, un po' come la Samaritana, ci buttiamo dentro cose, situazioni, emozioni, donne, uomini. A un certo punto Gesù chiede alla donna: vai a chiamare tuo marito. E quella cosa ha risposto? Non ce l'ho. E Gesù, certo, ha detto il vero in questo, perché ne hai avuti cinque mariti, e quello con cui sei adesso non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Un pozzo intasato. Certo, immediatamente la donna forse avrà anche pensato: perché mi fa questa domanda un uomo? Sapete che in quel momento, in quell'epoca, era vietato all'uomo, in pubblico, rivolgere per primo la parola a una donna, perché era ritenuta inferiore, e quindi non poteva. Questo Gesù parla e chiede addirittura qualcosa. Magari la donna, gli adulti mi capiscono, avrà anche detto: cosa fa questo? Ci prova? Vuole tastare il terreno? Se sono libera, se mi parla di mio marito, come quando le nostre bambine al mare cosa fanno? Tolgono la fede? Tolgono la vera? No, certo, Marta. Solo che la tolgono dopo 3 giorni, che già sono un po' abbronzate, si vede il segno. E qualcuno sotto l'ombrellone arriva e dice: sei libera? Sì. No. E magari il bambino in mare chiama: mamma, mamma. No, è mio nipote, mi chiama mamma, perché va bene. Allora, questa tasta il terreno, sonda il terreno, vediamo che punto. Forse avrà pensato anche questo, arrivando facilmente alla conclusione: è uguale a tutti gli altri, so dove vuole arrivare. E invece in un certo momento capisce che no, non è come tutti gli altri. Tant'è vero che addirittura arriva a intavolare una discussione su temi grandi, come una sete che è profonda, ma con un'acqua che la può spegnere per sempre. Si parla di eternità, si parla addirittura del Messia, si parla dell'adorare Dio. Pensate quanti temi che non sono certamente da ombrellone. Eppure questa donna li affronta. Lei, con questa vita intasata, sica, troppo pieno, qualcosa che intasa, che ostruisce, e capisce che davvero deve liberare. E c'è un'altra cosa molto bella che dice questa donna, che è verità. Quando Gesù le chiede da bere, lei nota che lui non ha un mezzo. A 30 metri come si fa a scendere? Non hai un mezzo per scendere, per andare ad attingere acqua. E il pozzo è, cosa ha detto? Il pozzo è profondo. Noi abbiamo saputo adesso anche che era profondo. Quanti metri? Vi ho detto 30. Il pozzo è profondo. Ma andiamo oltre queste immagini. Cosa può vuol dire il pozzo è profondo? Vuol dire che c'è tanto da fare. Sembra che questa donna dica a Gesù: tu vuoi mettere mano nella mia vita, ma guarda che la mia vita è complicata, guarda che la mia vita è piena di problemi, guarda che la mia vita è un pozzo profondo. E allora noi potremmo dire: ma proprio tutti, anche il mio pozzo è profondo. Signore, tu mi dici una parola, tu orienti il mio cammino, ma guarda che qui c'è tanto lavoro da fare. Quanto lavoro da fare? Il pozzo è profondo. Lo possono dire gli adolescenti, ad esempio, che perché hanno cominciato a fumacchiare, hanno trovato la tipa, eccetera, sembra che il mondo ormai sia finito lì. Ce n'è. Il pozzo è profondo, adolescenti. Il pozzo è profondo, ma molto profondo. C'è tanto da fare, non adeguatevi, non pensate di aver toccato il cielo con un dito, ce n'è da fare. Così anche i giovani, i genitori, quando rischiano di dare cose e basta, il pozzo è profondo, c'è tanto da fare. Penso a me prete, il pozzo è profondo, anche per me, per noi. Perché? Perché questo Signore facciamo fatica a stargli sempre dietro. perché c'è tanto ancora da lavorare anche in noi. Penso anche al tempo dell'anzianità, anche lì il pozzo è profondo, ancora c'è molto da fare per evitare di guardare nostalgicamente indietro in una improbabile età dell'oro che non è mai esistita. Solo che alcune cose sono passate e sembrano belle, perché? Perché allora, no, guarda avanti, dai credito, dai fiducia, dai speranza. Il pozzo è davvero profondo per tutti, cioè c'è tanto da fare, c'è tanto lavoro da fare per amare, per perdonare, per credere, per stare dietro a questo Signore. Il pozzo è profondo, bellissimo. L'ultimo aspetto lo facciamo guardando i quattro nomi con i quali la donna di Samaria chiama Gesù. Innanzitutto lo chiama con un termine. Quando lui arriva e lei dice: come mai tu che sei giudeo? Lo riconosce per la sua appartenenza geografica. Poi ci dice il Vangelo che i giudei samaritani non andavano d'accordo, tutte le storie che conosciamo. Giudeo, per lei Gesù è innanzitutto un giudeo di quella terra. Appena dopo, quando lui gli chiede da bere, lei risponde: tu non hai un mezzo per scendere. Ma lo chiama in un altro termine, gli dice: Signore. Ma attenti, non il Signore come i Vangeli dicono risorto, il Signor Rossi, il Signor Rota, il Signor Agazzi, il Signor Tacco. Quindi lo riconosce come uomo. Allora, giudeo, Signore. Poi, quando comincia a scavargli nel cuore, lei dice: vedo che sei un profeta. C'è un uomo che non dice solo parole sue, ma parole che vengono da lontano, dall'alto, parole di Dio. Terzo, vedo che sei un profeta, fino ad arrivare addirittura al quarto. So che deve venire il Messia. E Gesù cosa gli dice? Le dice: sono io, sono qui in carne ed ossa, sono io che ti parlo. Arriva al quarto passaggio, il Messia. Questo ci dice che anche il nostro cammino di fede può prevedere, deve prevedere delle tappe, ma per arrivare là, alla quarta, posso vedere Gesù semplicemente come un personaggio di quel luogo. Anche gli storici romani e giudaici e giudei dicono: è esistito un certo momento un certo Cristo, dicono loro. Quindi storicamente è esistito lui, come è esistito Carlo Magno, Napoleone, eccetera. Ma non mi cambia la vita, sì, magari lo studio a scuola, ma poi. Quindi Gesù può essere solo un personaggio storico, oppure Signore, cioè un uomo che sa il fatto suo. Qualcuno lo vede come un rivoluzionario, uno che ha detto pane al pane e vino al vino, uno che ha detto ma ha anche fatto. Quindi lo posso vedere come un uomo significativo. Terzo, lo posso vedere come un profeta, come uno che mi annuncia la parola di Dio. Quarto, devo arrivare a vederlo non solo come uno che mi annuncia la parola di Dio, ma come Dio stesso. Cioè è il volto che si è rivelato di Dio in Lui, in Gesù di Nazareth. E si arriva qui non più soltanto per qualcuno. Molto bello alla fine quando i samaritani dicono alla donna: guarda che adesso noi non crediamo più per le tue parole, ma perché noi stessi abbiamo visto e udito. Come si arriva alla fede? Perché la mamma crede? Anche. Perché il papà ci ha detto vai a messa? Anche. Perché i preti rompono e dicono bisogna avere un cammino, bisogna lavorarci tanto? Sì, anche. Ma tutto questo viene meno se ad un certo punto non ci si incontra con lui. Non è più per la mamma che credo, non è più per il papà che credo, non è più per il prete o la catechista che credo, ma perché io ho visto e ho udito. È l'esperienza personale che ciascuno di noi deve fare. Allora non dobbiamo meravigliarci più di tanto se a un certo punto nell'adolescenza uno dice: mio figlio che fino a ieri è andato in chiesa, pregava, sì, basta. Non è più per la tua fede che lui deve credere, ma per lui, perché devi incontrare Lui, e quel pozzo profondo lo devi, ci deve entrare dentro Lui, capite questo? Certo, c'è anche un momento in cui si sta male, in cui si pensa come mai, cosa ho sbagliato, dove, come, ma c'è un'esperienza che ciascuno di noi fa, soprattutto riconoscendo che è il Signore che fa il primo passo. E concludo davvero, la seconda lettura terminava con un'affermazione profondissima. San Paolo che dice: Dio, Cristo, ci ha dato la vita e è morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Uno dice: ma Dio mi ama se io sono bravo, se sono perfetto. Dio ti ama già prima. Perché noi cambiamo e ci convertiamo solo se ci sentiamo amati. E allora questo magari dobbiamo capirlo dopo, ma Lui è da sempre che ci vuole bene. Poi arriva il momento in cui facciamo la verità, in cui troviamo finalmente questa sorgente. Ma Lui comincia ad amarci subito. Non aspetta che noi siamo perfetti, che siamo giusti, che siamo santi, altrimenti non inizierebbe mai. Mentre eravamo peccatori, Lui è morto per noi. Questa è davvero la grande novità, il grande annuncio che quell'uomo giudeo, signore, profeta, è il Messia. Solo Dio può amare così. Allora, Lui ci ama e da qui ripartiamo noi. Da qui noi scaviamo per arrivare alla sorgente. Guardando il crocifisso chiediamo: Signore, aiutami a non intasare il cuore, ma a liberarlo. Aiutami a guardare te che mi ami da sempre.